prendiamo la lezione sulla realtà. Come vi avevo anticipato giovedì scorso, scusate se devo parlare senza amplificatore perché ambedue le batterie si sono scaricate del freddo. E Silvette Davy, che è seduta, bellissimo, perché questa foto è un tracciamento di profili e quindi è una foto molto indexicale, storica, i profili si incidono per sempre, no? Nella storia dell'arte. Ci sono quattro profili, Picasso, la sua modella, una delle tante disperate, abbandonate da Picasso, perché c'è qualcosa di strano nel destino di Picasso, tanto ama l'arte quanto usa il mondo, lo usa, lo violenta. La modella per Picasso è il mondo femmineo, è il femminile, l'eterno femminile, l'eterno femmineo, ma dentro una concezione, se mi permettete, un po' spagnoletta dell'amore, un po' tra il toro e il torero, insomma, se mi permettete, il gioco di Giz. Anche alla povera Silvestre, insomma, non andrà molto bene il destino. Ma comunque sono tutto questo per dirvi che lui, che ha già fatto il surrealismo, qui siamo avanti, siamo negli anni certamente 40-50, affermatissimo, eccetera, traccia due ritratti. Allora il problema si apre subito, naturalmente, prendendo pretesti di questo doppio ritratto: quale dei due è il ritratto reale di Silvestre? Quello di dietro, diciamo, proto, post, tardo, cubista, o quello davanti, così realista? E la seconda, può spegnere per cortesia? A meno che lei non riesca a seguirmi in differita, ma non l'ho ancora messo in rete quello che sto dicendo. Sto parlando di lei, sì. Grazie. No, non capisco perché lei deve guardare lì invece che qui. Non so se si rende conto che questa cosa è leggermente, per carità, offensiva, anzi molto offensiva. Alla conferenza a Trieste con Maurizio Ferrari e da altri è successo questo, cioè Teatro Mieva, pieno di centinaia di persone, c'era una persona che aveva il giornale, io non avevo avuto caso di farlo, l'ho fatto adesso di suoi riguardi perché mi pare molto importante che gli altri sappiano come la penso di lei, ma c'era un signore che ha fatto il giornale, mentre Maurizio Ferrari c'era il microfono, stava parlando, si è infuriato in una maniera, ha fatto due passi sul bordo del palcoscenico e gli ha detto: lei prenda, se ne vada via. E quella presa è andato via. Io ho il coraggio di dirlo a uno come lei, ma comunque sì. Allora, sento, non so. Quattro ritratti. Silvestre che finisce male, proto, tardo, cubismo alle spalle, realismo in primo piano. Come fa un artista ad essere contemporaneamente così realista, come quel ritratto di dietro, e così astratto dalla realtà, come è nel ritratto in fondo? Come possono convivere queste due nature? Come può essere l'artista così stilisticamente coerente e così contemporaneamente anche contraddicente la sua poetica? Ecco, questa è una questione straordinaria, collateralmente, no? Ma lei, che deve porsi la questione quale delle due opere che tu mi stai regalando scelgo, perché lei sceglie quella figurativa? Perché sceglie l'opera realistica? Perché? Perché quell'opera così bella, naturalmente rinascimentale, mi pare ovvia, insomma, un pochino da ritratto che si fa al Buburgo quando ti fermi, no? Dei 50 anni, ti fanno ritratto questi maestri dell'Accademia, un pochino, no? E il libro del nudo che fanno questi ragazzi, bravissimi. Ma in carità, quella è una genialità incredibile, inconfondibile, di Picasso, ma dovendo scegliere tu, tra, e
se tu scendi quasi dietro, poi dici che sei nella storia del futuro, no? Non è vero. Allora, cosa? La realtà, capite, ha un peso commerciale più grande, voglio dire, di attrazione più notevole che non l'arte, tra virgolette, difficile. Questo fino a ieri, oggi, il difficile, il facile, il figurativo e l'antifigurativo, l'astratto e il concetto sono mescolati dentro questa supponenza del capitalismo che investe sul valore e non sulla qualità. Grazie. Grazie. E qui arriviamo al clou della lezione. La pli, la piega. Io proietto il mondo sulla superficie di una piega. Allora rimando di nuovo, non voglio leggere perché sennò vi tedierei, ma avevo segnato dei passi stupendi, meravigliosi, che insomma, la piega di Gilles Deleuze è uno dei libri fondativi, diciamo, di quel grande movimento anche di pensiero intellettuale che si è sviluppato in Europa, è vero, alla fine degli anni Ottanta, è stato un testo fondamentale, la piega. E di questa piega parliamo. La piega. A sinistra l'ermafrodita dormiente, la coppia romana da un'originale ellenistica, sono secolo a.C., sono del testo borghese. Materasso di Bernini. Su questo letto del Bernini si appoggia questo corpo doppio che produce una grande piega concettuale. Piega, perché sì, la piega, che cos'è la piega? La pli è una realtà non uniforme, ma che ha curve, ventri e onde, ventri e onde. C'ha una realtà che è un terremoto. Avete mai visto in montagna, cioè, per esempio, per quando vai verso Cortina, sulla destra, a un certo punto, spazio un po' in alto, c'è una faglia tagliata in cui la montagna è presente, gli stratigrafie, l'orografia, sta contorta, fa una grandissima sinusoide, un lavoro gigantesco. Questi strati sono stati compressi prima lateralmente e poi modificati e verticalizzati, per cui tutta questa stratigrafia si è contorta. Questa piega presuppone un grande moto bradigistico. È quello che succede quando ci si innamora. C'è una piega, c'è una contrazione e degli aspetti profondi, e le parti superiori, le lendi di questo territorio dell'esistenza vengono quasi a deligersi, a confliggere, provocando praticamente di sopra c'è qualche cosa che tende, ma sotto c'è il vuoto, c'è qualche cosa, c'è salto, c'è qualche cosa, c'è un buco, c'è un foro. La piega contiene tutto il pensiero di Leibniz. Questo dice il nostro grande Gilles Deleuze. È il barocco. Nasconde all'interno, in questo ventre della piega, tutto l'eros, tutto il luxury, la lussuria. L'art possiede al suo interno questo cattolico barocco, il suo contrario. E prende le forme dal massimo esercizio della carne, che è il manierismo ellenistico che noi vediamo a sinistra, e oggi a destra vediamo, poi andare avanti, Matthew Barney, Chrysler Imperial, questo letto di pieghe in cui il corpo è assente perché è tutto delegato alla serie crematerica dei 5 film, Cremaster 1, 2, 3, 4 e 5, che sono dei film secondo me impossibili, surreali, straordinari e potentissimi, in cui Matthew Barney esalta ancora una volta il mito dell'artista, il mito della solitudine, il mito della ricerca, il mito della tecnica, il mito dell'architettura. Una delle sue opere, Boissiane, è stata dedicata un pochino alla cultura di Boyce, cioè queste due culture completamente diverse, quella di Boyce e quella di Barney, si piegano l'una nell'altra proprio in maniera estremamente convincente, uno cita l'altro, è una cosa straordinaria. Sono così distanti questi artisti, Questo letto di dolore di Matthew Barney, pieno di pieghe, il corpo è assente, ma perché per Matthew Barney non c'è più orgasmo, non c'è più corpo, non c'è più estasi. La dovetta postmoderna, barocca, neobarocca, di Matthew Barney ha fatto fuori il corpo. Andiamo avanti. Questo corpo, vai avanti. Questo corpo, ecco qui. Una piega va all'infinito, performando, mettendo in forma. Allora, adesso noi vedremo un film bellissimo e stupendo, che è prodotto da Sky. Visto in Sky e quindi registrato da Sky, ma vedrete una cosa straordinaria su Bernini, su questa cosa assolutamente incredibile. Estasi di Santa Teresa, dove dice Bernini, che cosa fa il Bernini? È un momento in cui lui è molto in crisi con il papato. Bernini ne ha commessi tutti i colori, ha avuto questo grosso problema, si è invischiato con grossi, molti problemi. Tra l'altro, appunto, vi raccontavo l'episodio di questa Costanza bellissima, da cui lui si vuole separare lei, come tutte le donne, c'è un cerchio di tenesse, un cerchio di crosia, lui la fa uccidere. Bernini la fa uccidere. Ma chi manda? Fratello Luigi, che era già uno che aveva un pochino di esperienze maritose. Naturalmente però questa povera fregata bellissima che era salva, ma i tribunali condanneranno lei piuttosto che Bernini. Lui, Lorenzo, Don Lorenzo si salva, Luigi con pochi giorni di galera, tutto viene a tacere, viene messo a tacere come sempre quando sono di mezzo a quelli impotenti, poi si gioca in Roma ieri come oggi più di ieri. Ma chi inventa una cosa totalmente incredibile? Il Cornaro, un cardinale Cornaro di Venezia, vuole dedicare a Santa Teresa un'opera nella cappelletta privata del Cornaro, e Bernini in quel momento un po' un pochino così, diciamo, che vuole ricostruirsi anche, vuole avere realmente una sua coscienza, intensifica la sua cultura religiosa, dei gesuiti, legge, studia Sant'Ignazio di Loyola, e insomma un pochino a Sant'Ignazio di Loyola, diciamo, dedica questa opera, ma in realtà è un'opera che riguarda non l'estasi di Santa Teresa, bensì l'orgasmo di ogni donna, l'orgasmo dell'umanità, un orgasmo che però diventa qualcosa di sacro, mettendo in essere esattamente la frase reale che Teresa pronuncia, che è la seguente, per capirvi che non stiamo mica raccontando storie. Un giorno, scrive Santa Teresa, mi apparve un angelo bello oltre ogni misura, vidi nella sua mano una lunga lancia, la cui estremità sembrava esserci una punta di fuoco. Questa parve colpirmi più volte nel cuore, tanto da penetrare profondamente dentro di me. Il dolore era così reale che gemetti più volte ad alta voce, perché era tanto dolce che non potevo desiderare di esserne liberata. Nessuna gioia terrena può dare un simile appagamento. Quando l'angelo estrasse la sua lancia, rimasi con un grande amore di Dio. E dove punta la lancia, la freccia dell'angelo? Lì, esattamente dove voi pensate che si annidi. Lì. Ma l'invenzione non è questa, ovviamente. Già questa chiesa, Santa Maria della Vittoria, ragazzi, La dimensione è che sopra, sapete cosa c'è di sopra, no? I raggi enormi che vengono giù, costruisce una finestra con l'altra rosa in modo tale che i raggi del sole legati siano gli stessi raggi che lui riproduce, come quelli che voi vedete di dietro, che colpiscono come una lama di riflettore direzionale l'opera che sta sotto, che la illumina, la rende trasparente, gli stati che fare, mentre accanto, attenzione, mette i warrior, i vecchi, che assolutamente indifferenti a quello che succede, ma che in realtà sono lì soltanto per guardare lei che è appena venuta. Si è avuto l'orgasmo, l'orgasmo di Dio ovviamente. Ecco, ora vediamo finalmente questo piccolo brano di questa, così capite meglio quello che vi ho anticipato. Se capite cos'è la realtà barocca. Grazie Daniela cara.
Il 26 febbraio del 1946 incamminiamo gli altri cani che si riuniscono per discutere del destino di una mente. Il nostro hanno preso la sua decisione.
Lui costruisce due campanili sulla Basilica di San Pietro, ma ne costruisce uno solo e crolla in parte.
Il campanile di Mezzanino è giunto al ritornello per lì. C'è la verità, lo sapeva, cioè circa un po' come il ruolo di quanti si inventano della propria parte.
Ecco, io ho anticipato questo per capire il contesto, no? Perché dopo e questo che...
E invece il campanile ha 50 anni. E anche ha già la mia vita di me. Non si può capire, almeno.
Dove è finito? Anche perché c'è un concorrente gigantesco, il Borromini. Si odiano. Tanto è vero che lui ha dovuto chiedere al Borromini di aiutarlo, perché il panile sta crollando. E Borromini fa sì, ci metto a posto io. Ma era troppo tardi. Pronti ragazzi, pronti?
Muore nella mia famiglia e mi dice che è soltanto la mia. c'è qualcosa di nuove cose da fare, che quando si crede non tratta di grande problema. Il mondo di un altro paese che la comunità di la posta sotterrega non è ancora una cartella dedicata a lui. La famiglia Donaro, che è la padrona, la tanta, le campane, le calce, si fa avanti, la possibilità di non spettacolare il pronome. Deve rappresentare un corpo la piccola nazione più completa che portava alla casa. Nessuno prima ha mai pensato di conseguire o ancora meno realizzare un'opera di questa circostanza. Bernini sicuramente conosce la storia di Santa Teresa. La sua autobiografia è uno dei libri più venduti nella Roma cattolica. Durante le due, gli ha detto con Dio che c'è Cristo, terreno, dai giuratori.
Difficilmente appare il nome di Giacomo. Giacomo, vedi un grande piacere. E se ti invitano due volte in due volte, tanto la fanno pensare che si decolisce. Quando la sveglia, il cantante con lei anche dice di uscire dalla corda, per lasciare lì solo la fiamma che scoprirà la morte. Il dolore di silenzio per le prime notte.
La percezione che non è che quella giusta, corretta, ma che non si può c'è.
La percezione che non è una giunta di suoi affinti, si scrive un desiderio dell'anima che non si completamente sta fino. È un modo di non dire come, da rappresentare che la tua anima di corpo sia una buona corretta. Fin qui, per mettere in scena la pressione del corpo, per dire ha esperto l'intensità dell'attimo, imprimendo le sue una nozione che esige un movimento centrale della musica. Con la terapia che tenta di uscire al volume, Daphne che si lancia per contrattare il destino dei musicanti. Ora la pista deve fare recitare Teresa. Ma questa volta, la protagonista non vuole sfuggire alla nozione della parte, ma contrario, la deriva con tutta la sua. Vede sottili antichi. Per Bernini, l'unico modo di comunicare il corrente di relazioni di Grecia Santa sta nel rendere vicine le stati del suo cuore. E la vita, come le legge, come si conosce la moda, all'ambito delle uniche sessuali. Eppure, si è trasformata la propria esperienza del peccato carnale in due dimensioni carnali. Quindi è chiaro che questa non è la vera presa, la mano si mette in parte lei la sua propria testa, mentre le parti si sono state in un'altra attaccandosi alla sua testa. No, questa è una donna di straordinaria bellezza, una creatura dedicata dall'arcinato Serafino, il quale è sua madre. Al suo modo, solo un po', come molto precedente, la sua fortuna la fece come un po', ma verso un punto più basso del suo corpo. Come non dovrebbe venire in idea di nome tra cui la maniera di sensazione che si contesta nel corpo di una vita? Per i vicini, per lì fa ricorso a tutto il suo senso. Porta all'esterno quello che avviene nel corpo. In questo modo proprio la copre, l'animo magari, il simbolo che ha di presenza, diviene l'espressione di quello che accade dentro di lei. L'animo è il primo di suo presentare in altre stagioni, e è il suo presentare. questa l'abito di Gesù. Nell'abito vedranno ancora le lenti delle istruzioni che infettano la sua come se potessero migliorare il mare. Gli andati corrono dall'abito prudente alla lente di carità. E quindi si dicono a uno scambio di carità che si viene a vivere qui, come il mare, quando rientra anche una volta.
No. Ecco, guardate l'invenzione in alto. Guarda. La parte di un programma molto lungo, molto buono per quanto riguarda le riprese, meno per quanto riguarda l'analisi, ma non si può pretendere. Andiamo avanti, concludiamo la lezione. Allora, la piega mette in luce il reale si nasconde nelle pieghe, perché il reale è sempre sofferente, è sempre piegato, e noi con le parole, con la rappresentazione, con l'arte, cerchiamo disperatamente di distendere queste pieghe, di aprirle, di creare dell'universo delle pieghe un universo striato, aperto, un universo liscio. Ma l'arte non ha questo compito. Noi, la logica, lo scienziato, il filosofo, ha il compito di aprire le pieghe e di realizzare un universo di senso liscio, transitabile. All'artista invece il compito di piegare questo universo liscio, di chiuderlo in pieghe, perché qualcuno le possa aprire. All'artista, doppio gesto incredibile, da una certa Magritte, 28, proseguirà con questo lavoro sulla fidelità delle immagini, sulla fidelità delle immagini, fino ad arrivare al punto di fotografarsi, il momento in cui non riproduce più sulla tela o sul marmo il corpo, ma finge di costruirlo, di realizzarlo lui stesso, anticipando quello che sto per dirvi, cioè diventando veramente l'artista che Pigmalione costruisce la statua che prende vita, perché l'arte è capace appunto di creare la vita, di rendere la vita, fino all'ultimo gioco irridente della scultura, che non solo è viva ma è addirittura opera di colui che la firma, che è appunto in questo caso Piero Manzoni, che firma grandi dell'epoca, anche tra cui Umberto Eco. Perché Umberto Eco, sappiate che è una scultura vivente, opera persino lui di Piero Manzoni. La realtà si cortocircuita. Brivido totale. Girodet, qui troviamo soltanto immagini in bianco e nero, ne ho scelta una, la migliore di tutte, presentata nel 1919, perché questo è il problema della statua nervosa, della statua cioè che si muove, perché dall'inizio dei secoli il problema dello scultore è quello di rendere vivo in metafora, in realtà, ciò che mi crea, rendere vivo, vivace, vivo. Era questo della vivezza, della vivacità, della vita, delle cose rappresentate, delle cose in pittura e scolpite nella materia, l'ossessione dell'antichità. Una delle ossessioni dell'antichità. La gara tra due pittori. Rispondete voi, chi vince tra questi due pittori? Tra questi due pittori. Uno dipinge un affresco con dei raceni di uva, con dei grappoli d'uva matura, e con degli talmente iperrealistica che dalla finestra aperta in questa gara famosa entrano veramente degli uccellini e passano, vanno a accostare, ma è vero che può succedere, e vanno a accostare contro il muro pensando che sia una prospettiva aperta, che ci sia veramente il vigneto e che possano andare a mangiare l'uva. E poi l'artista dice: beh, fammi vedere la tua opera, e lui l'ha realizzata sul cavalletto. Bene, fammela vedere. Sì, adesso. Dai, va bene, adesso vediamo chi dice. Tanti decidono. Va bene, adesso. E su! Togli quel velo, per favore, che non vedo bene. Non c'è nessun velo. Come non c'è nessun velo? Chi vince dei due? Chi ha ingannato l'artista stesso con un velo, per cui l'uomo ha ingannato, o colui che ha addirittura ingannato l'animale? Chi dei due è più potente? E per quanto riguarda la scultura, Aristotele politica, a proposito delle prime sculture, Aristotele, come se fossero vive, parla di Dedalo, che già voi conoscete, scultore, dice Aristotele, come se fossero vive, muovevano spontaneamente e a comando i loro arti in maniera completamente naturale. Euripide, Ecuba, fa dire ad Ecuba che solo l'arte di Dedalo non può far parlare, può far parlare l'inanimato. E Aristotele ne fa motivo di infatti, perché a Dedalo, con tutta questa bravura, sarebbe accaduto, come poi alla cronista stregone di Goethe, di dover legare le statue perché non se ne fuggissero via. E Diodoro svela finalmente l'arcano. Come mai e perché? Cioè, vive nell'antichità e giunge fino a noi, qui, 800, il mito della possibilità di mettere in vita la scultura. Ed è quello che noi facciamo, tant'unto la stella fino avanti, cioè mettere in vita con un'intelligenza artificiale il robot, cioè la scultura. Creare una macchina intelligente, non solo, ma come diceva Todd McCover, una macchina spirituale. Dice Diodoro, quando all'atto di fabbricare statue a tal punto superò tutti gli altri uomini, che i porteri favoleggiarono su di lui, che le sue statue erano oltremodo simili agli esseri viventi, che esse guardavano e camminavano e in tutto conservavano la disposizione dell'intero corpo, così che l'oggetto da lui creato sembrava essere animato. Ecco la spiegazione. Per primo, infatti, avendole fornite di occhi e avendo raffigurato le gambe in atto di camminare, ed ancora raffigurando le braccia staccate dal corpo, a buon diritto fu ammirato dagli uomini. Prima di lui, infatti, gli artisti facevano le statue con gli occhi chiusi, con le braccia pendenti ed aderenti ai fianchi. Il dono della parola, della vita, che le statue di Dedalo avrebbero avuto, e dunque sostituito dallo sguardo. La prima scultura della storia dell'arte greca possiede lo sguardo vivo. La genialità di Dedalo e dell'arte tutta non è tanto quindi quella di creare realtà, ma di creare apparenza, un'apparenza tale da sembrare ed essere reale. Lo sguardo, lo sguardo, lo sguardo. Allora leggiamo. Che cosa scrive un critico contemporaneo, 1219, quando appare quest'opera? Guardate se nel 1219 non esisteva una critica acuta quanto la nostra dei nostri giorni. Tre figure compongono l'intera scena. Questo critico si chiama Etienne Jean de Lescluze, che è anche però pittore, che conosce dall'interno la materia di cui sta parlando. Tre figure compongono l'intera scena. Alla ricchezza di alcuni elementi architettonici appena visibili, attraverso il fumo dell'incenso e quella specie di vapore luminoso, risplendente, al centro del quadro, si è indotti a pensare che l'azione si svolga nell'abitazione di un uomo ricco, forse, lo stesso Re Pigmalione. La sua statua, poggiante su uno zoccolo di alabastro, prima che la vita le fosse trasmessa, ostentava la stessa posa della Venere, detta dei Medici. Le gambe, le cosce, le anche, in cui la vita non si è ancora completamente insinuata, hanno mantenuto lo stesso movimento e le stesse forme. È solo nell'area del seno che il cambiamento diventa realmente percettibile. Galatea ha lasciato andare con leggerezza il braccio destro, mentre con l'altra mano si tocca il cuore. Ha il capo appena inclinato in avanti, mentre un'espressione di sorpresa e di candore le ha fatto abbassare lo sguardo. La capigliatura è vaporosa, senza più tracce di marmo. Pigmalione in piedi di fronte alla sua statua, col piede sinistro appoggiato allo zoccolo di alabastro, è testimone di questo prodigio. Colmo d'amore, di desiderio, di stupore, si china appena appena per indovinare, nello sguardo abbassato e ancora confuso di colei che lui adora, se ella si è fatta viva davvero. Con la mano sinistra intende accertarsi che non sia più di marmo, mentre con l'altra sta per toccare se stesso al fine di stabilire un confronto che dovrà dissipare la sua incertezza. Mentre è intento a compiere questi atti, quella timidezza di un uomo timoroso di far svanire un'illusione che gli è cara, amore posto tra lui stesso e Galatea, sorridendo malizioso per il successo del proprio operare, prende con delicatezza e a loro insaputa una mano di Pigmalione per congiungerla a quella di Galatea. L'amore è circondato da un vapore ardente, brillante, i cui raggi fanno illuminare la parte superiore della statua che sta animandosi. Una specie di meteora splendente circonda questa creatura appena appena vivente, combinando il proprio splendore con quella dei raggi lanciati dal Dio. E beh, finisco qui. Ma che cos'è la realtà se non l'ambizione incredibile di ogni artista quando si rivolge alla realtà di essere di nuovo il demiurgo, il creatore? perché ognuno di voi ha fatto esperienza, prima o poi, o la farà, di fare un'opera con la matita, con il pennello, un'opera che non usa macchine, che toglie, un'opera che improvvisamente toglie, coglie, coglie ciò che è al di là della pura apparenza, la straordinarietà misteriosa e magica del ritratto. Quando tu fai il ritratto a qualcuno che improvvisamente ti accorgi che gli assomiglia da dentro, che cosa hai fatto? Hai rovesciato come una piega il suo dentro in fuori, l'hai colto, sei riuscito a cogliere quello sguardo, quel movimento, quella cosa che appartiene e pertiene soltanto identicamente a lui, lo hai colto di sorpresa. Magia. E sei riuscito a creare un'opera, sei diventato demiurgo, un dio, un piccolo dio. Questo dio. Dürer, il reale è dopo la morte del dio. Cioè quando tu sei riuscito a ricostruire tutto il tracciato storico che va dalla demiurgità divina alla demiurgità invece umana. Tu, dio, in terra, sei colui che a tua volta, se vuoi, a suo tempo creato, per carità, ma a tua volta riesci a creare. E perché allora non essere colui che si incarna di nuovo nella figura del divino creato forma di uomo? Questo è l'artista, il pigmalione che costruisce la sua galatea. Chi è? Un divino che è capace del miracolo. Quello di infondere la vita nell'opera, o meglio, diciamola tutta, di fare un'opera così viva, così reale, di fronte alla quale il reale sparisce, il reale quotidiano, il reale della vita, il reale dell'impresa, il reale del bisogno, il reale della necessità, il reale dell'esistenza, di fronte al reale dell'opera, compare. L'opera è talmente potente, talmente grande, che l'artista non può che configurarsi come il divino, il Dio, il Cristo. Io sono, dice Dürer, io sono il divino, io sono l'artista, e l'artista è demiurgo. 1500, questa audata, il fondo del Cristo, beh ragazzi, sai che cos'è il produttore di realtà? Vai avanti. Dicevo, questo è il segreto della realtà. Avere lo sguardo, noi, perché loro, le opere, ce l'hanno lo sguardo e si guardano implacabilmente da sempre l'opera, finché, vi ho detto, è lei che ti interroga e ti dice chi sei tu, non chi sono io. La finge non pone la domanda su se stessa, pone la domanda su di te. Tant'è vero che la finge di tipo chiede chi è quell'essere che all'inizio cammina su quattro zampe, e poi cammina su due zampe, e poi alla fine cammina con tre. Tu sei questo! Ti riconosci che sei tu, che prima cammini per terra, che non sei ancora erigio, che poi cammini con, e poi cammini con tre, perché su quell'aiuto di quel bastone tu sorreggi la tua ultima vecchiaia, ma tu sei questo destino. Allora tu che sei questo, ti sei interrogato, che tu sei relativo in ogni punto della tua esistenza, sei sempre a metà di questo tragitto. Una volta che ho scoperto questo, io sono riuscito a mettere dentro di te la coscienza del tuo essere, conosci te stesso, l'opera è lei che ti guarda e che chiede a te chi sei, non chiede a te di spiegare lei. Eccola lì la cultura antica che possiede gli occhi. Eccola lì, possiede gli occhi, solo che non li vediamo più nelle sculture, perché le sculture erano tutte dipinte, erano iperrealiste, c'era la cipria, c'era il rim, c'era il trucco, i capelli erano colorati, le vesti erano colorate, noi vediamo bianco, di lavato, il tempo riduce i colori alla morte, al pallore biancastro del cadavere, del cadavere del tempo. Sì, sì, grazie, giusto. E ancora, con i giornalcini che si fanno ritrarre a Jean Van Dyck, e ancora una volta il pittore che dichiara: io sono il Dio, il Deus ex machina. Sopra questa macchina, questa ruota dentata, macchina, con i segni della passione, al centro, lo specchio, rotondo, ritrae l'artista che sta facendo l'opera. Lo vedete in mezzo, vedete con i giornalini di spalle, e in mezzo c'è l'artista con il suo DQ, come si dice in italiano, il suo assistente, con il suo assistente, quello che gli prepara i colori. E sopra, tra quella lampadario in cui è accesa una sola candela e la macchina di preghiera, la macchina della devozione, che contiene però all'interno, macchina di devozione, religione, contiene al suo interno la dimostrazione della vanitas. La realtà vista di spalle, vede la realtà vista di spalle, vede di fronte la pista. La realtà vista di spalle toglie di fronte la pista. Ragazzi, e in mezzo a cosa c'è scritto? Lì c'è scritto Johannes Knight Fuit Hick 1434, quello è scritto sulla parete. Pensate, ma se diciamo scrive sulla parete, incide sulla parete, riprende, rappresenta la propria firma, come se non appartiene, non appartenesse alla tavola del quadro, ma appartenesse alla parete della stanza. E sulla parete, su questo tatuaggio, sulla parete della stanza, è scritto: qui io sono stato, qui ci sono io fui qui e qui continuo ad essere per l'eternità. Mi firmo sulla stanza, non sul quadro, perché lì sono per sempre, qui, su quello che è sperato, ic nunc è sempre, qui, ora è per sempre, e ora per sempre dentro la vostra mente, penso e spero, questa opera terribile, bellissima, che prende la realtà alle spalle. Salterei la dismisura, per favore, andiamo avanti, scusami. Tra l'altro non è apparso un quadro in mezzo, non importa. Sì, adesso è apparso, benissimo, non importa. Una cosa velocissima, scusatemi, si torna indietro, per cortesia, velocissimamente. Vedremo un film che proprio indosso Daniela a fare, perché volevo assolutamente che facesse questa cosa, che andasse, ha fatto una cosa meravigliosa, in cui quella scultura gigantesca, enorme, alta 6 metri, non so quanto, non mi ricordo, 5 metri, viene smontata a pezzi e Ron la sta portando via. È un segreto bellissimo, eh? Questa è fuori misura la realtà, è un problema di misure. Quando noi scaliamo la misura, scatta una cosa inquietante, sballa tutto. Sappiate che della seconda opera, la prima ovviamente, un inno alla dismisura che è la donna. Noi maschi, voi, mi rivolgo a voi maschi, voi non avete idee, noi non abbiamo idee, mi posso permettere di dire, se non in qualche scoperta lo fate, che cosa è la donna? Credetemi, è qualche cosa che è fuori misura, non appartiene al nostro misurabile, è troppo complicata, è troppo smisurata, essa non è contenuta dal mondo, essa contiene il mondo, è un problema gigantesco, è troppo complicato, la donna è fuori misura, fuori dalla nostra portata, fuori dalla nostra misurabilità, altro che palla. E la seconda opera di quel gigantesco incredibile, naturalmente fuori misura, Damian Hirst, che fa, su un libro che lui scrive, che è un manuale per gli artisti, e è di cos'è quest'opera, è un giocattolino di suo figlio, piccolo così, quelli sapete che Simone si fanno vedere le visce per capire il bambino come il corpo umano, lo fa identico, alto 5 metri. Questo oggettino di plastica, solo che solo che brivido, attenzione ragazzi, è di bronzo. È di bronzo come le statue equestri, come le statue dei papi, come le statue degli imperatori, è bronzo dipinto come se fosse di plastica. E perché? A voi l'altra sentenza. Vai avanti. E questo, ragazzi, che a Daniele è piaciuto da morire, ne abbiamo parlato un attimo, dicevo, ciao, non ho fatto vedere quella roba. Allora, questa Martina a un certo punto, colui che ha fatto il ritratto di sé, vi ricordate, abbiamo visto, eccetera, gloria, fa una serie di opere. Dentro bacheche più o meno grandi, alcune grandissime, alla Fondazione Prada, da qui, a qui, là, e così, ha un giardino di fiori, orchidee, gigli, narcisi, calle, solo che lì immerge la formaldeide, olio siliconico a 20 gradi scusa, e raggela il tutto, tenendolo raggelato, refrigerato, per l'eternità, questo blocco di liquido, in cui per sempre la natura è esattamente quello che è, un artificio, magico artificio. Non c'è più primavera ed autunno, non ci fiorirà mai. Ma vediamo appunto questo gioco, anche questa opera, che all'interno del di tutto quanto, con il vetro e tutto all'interno di questo liquido olio di sono almeno 20 sottogeno, eccetera, con il suo vano gioco, no? Come se fosse contenente dell'acqua. Sono niente lì, gli stessi girasoli di Vincent van Gogh. Citazione, è la citazione. Allora, esercitazione per caso, come si dice, no? Prendete tutte queste due opere, io per la prima volta conto circuito, ovviamente, mi sono detto, per le volte le metto insieme, ma Marco qui, è lui che lo fa, l'opera, che mi induce a ricordare uno dei tanti girasoli di Van Gogh. Uno di quei girasoli, come vi ho detto, uno di quelle opere, sto comprando un giapponese, ma che sono l'opera più cara in senso assoluto mai venduta sul mercato di soldi. Che differenza ha fatto? Vi ho raccontato già, non posso fermarmi oltre se voglio finire la lezione in un quarto d'ora, l'iscrizione della parola sul Vincent. Come ha detto prima Van Eyck, che si scrive all'interno del muro dell'ambiente che contiene l'opera, così Vincent si inscrive, si incide, si tatua per sempre indelebilmente sul vaso, sulla scapa che contiene quella natura morta che diventerà viva per sempre. È ancora viva. È ancora viva nell'arte, è ancora viva appunto nell'olio siliconato, ma è sempre naturalmente il problema della necessità da parte dell'arte di fermare il tempo. Fermare il tempo. Come diceva Goethe, passando noi con uno scoop laterale dai girasoli alle rose, Flücke Rosen, weil sie blühen, morgen ist nicht heute. Cogli le rose, Flücke Rosen, weil sie blühen, quando si sono fiorite, morgen, domani, ist nicht heute, non è oggi. Questo è fermare il tempo, fermare la bellezza, fermare la morte, impedire il passaggio. Impedire il passaggio. Fermare il passaggio, fermare la morte. I 600 autoritratti di Rembrandt, le decine di autoritratti di Rembrandt, le decine di autoritratti di Van Gogh e di quanti come loro. Fermare, fermarsi, riconoscersi nel proprio ic et nunc, cercare la realtà, perché sei transeunte, per cui ti fermi, ti fissi, e sotto il confronto con l'unica autorità che ha fatto col proprio sangue, si marca Queen, è stato ritratto in cui lui fa il calcolo della propria faccia, prende il proprio sangue, litri di sangue, li cala all'interno della sagoma e colloca questo oggetto che è il suo autoritratto fatto con il suo sangue dentro una camera refrigerante, opera della Frate Musashi Collection di Londra. Una pagina intera si dovrebbe aprire a questo punto sulla realtà congelata che va dalla pop art, e scelgo appunto questa opera singolare di Oldenburg a Springbeam Stacy, stato adesso assaggiato, a Jazz Kunst, che presenta come scultura una raccolta di aspirapolveri, a John Armade, l'ho scelta apposta per voi appunto designers, come una piccola traslazione di un aspirapolvere, la fa diventare improvvisamente opera d'arte, secondo naturalmente il lascito di Champiano, vero? Ma lì i poveri Isabelli, con quella povera parte di plastica alle spalle, al Mledo, e così fa con i cavoli, e così fa con le porte. Allora, questo è per me veramente molto raggelante, una realtà raggelata, da brivido, che ci fa pensare a Hopper, che ci fa pensare all'arraggelamento del paesaggio americano, che io contengo con questo scuppo, con questo colpo d'angelica che mi sono ritrovato improvvisamente tra la House Bus Railroad, vicino all'autostrada di Hopper del 25 e la casa di Psycho di Hitchcock del 1960, perché lui costruisce il suo set hollywoodiano, è vero, quella casa esattamente come era il ricordo di questo capolavoro di Hopper, che noi ritroviamo in questa desolazione incredibile, allucinata, di un deserto svuotato di senso, di questa pompa di benzina, gas, benzina del 1940. E accanto, citando questa opera esattamente identica, ma che bravo di averla proprio trovata giusta per la sua citazione. Ed Rusia, Standard Station del 66. Ecco come le opere si intrecciano tra di loro sulla realtà, ma in realtà sono opere che non riguardano l'insieme del reale, ma ancora una volta sono speculari l'una sull'altra in un ciclo continuo che ci fa capire che dentro la storia della realtà, ma anche nella storia delle immagini, c'è una legge inesorabile, che le immagini sono sempre solo immagini, immagini, di immagini. Quale più grande esercizio se non quello di falsificare, imitare, calarsi nella realtà dei personaggi altri, nell'altro. Ciò che fa l'attore nel cinema non c'è solamente questo, è la prima volta, però questo artista giapponese, Yasumasa Morimura, si traveste e si fotografa e performatizza. Abbiamo visto l'altra volta un pezzo di Requiem di Where is the Dictator, dove è il dittatore, è vero, e qui calato, grazie, qui calato in vari personaggi, primo da bene è l'immortale Che Guevara, l'altro l'immortale Mao, l'immortale Einstein, sappiate che poi quella fotografia di Einstein è un Fausto, e poi l'immortale Mishima, ahimè purtroppo un po' razzista, ma anche lui fa parte della storia, colui che voi sapete si uccide tra Harakiri perché con il suo sacrificio vuole redimere un Giappone che si è venduto agli americani, che non ha più lo spirito naturalmente nazionalista. Ma il gioco consiste nel fatto che Yasumasa si carica di una responsabilità incredibile perché si veste non tanto della figura storica, ma della figura retorica non della storica, ma di quella retorica dei personaggi, cioè incarna l'immagine che essi hanno prodotto. Il Che ha prodotto quell'immagine, quella nota fotografia, ma lui non sta imitando il Che, ma sta imitando l'immagine che si era desunta. Doppio gioco, doppio scarto semantico.
E triplo con
Cervine, abbiamo detto l'altra volta, grazie Daniela, certo. Il massimo, figura dall'ottino fingere. Vi dicevo che avrei svelato cosa vuol dire. Singo, fingere, significa imprimere il sigillo dell'anello sulla ceralaccia. Questo in latino, fingere. Quindi fingere in realtà significa il contrario della finzione, significa imprimere la figura dentro il documento, sopra il documento. La figura, in altre parole, l'immagine, è ciò che certifica il reale. Altro che palle. E allora, se tocca fare un altro incredibile gigantesco, da me e Daniela è visitato in una mostra appositamente di Catalunya a Villa Manin, stupenda, stupenda, fotografa le maschere di cera, che a loro volta riproducono immaginificamente i personaggi storici. Per cui l'inganno è che tu pensi che quella sia la fotografia di un ritratto veramente di Diana, cioè la donna morta nel tunnel insieme all'amante con l'autista, vi ricordate, no? La principessa che è uccisa, no? Un incidente, eccetera. Però quando tu ti avvicini ti accorgi che tutto è falso, che cioè quella non è seta ma è plastica, che i gioielli sono saccottiglia, e lei è più vera del vero, e lo stesso naturalmente la deficienza di Enrico VIII, che è tutto bellissimamente falso. Non sono le foto della fotografia, è esattamente della statua di cera che si trova a Londra. E questo è l'inganno, doppio inganno, triplo inganno. Il falso del falso del falso produce una shock di iperrealtà molto più potente che se non fosse effettivamente il ritratto fotografico di un personaggio di Gottardo, o di un personaggio veramente più reale, vero possibile, come la principessa Diana. E poi, come vi dicevo prima del breve intervallo, il tempo divora i figli, ma è il tempo che mette in forma, che ci permette di rappresentare, perché il tempo con la sua luce fa apparire, anche se a brevi istanti, il vero. Allora, cosa fa se abbiamo scelto di Fujimoto? Fotografa, fotografa di centinaia di teatri, centinaia di cinema, sia all'interno che all'esterno. Una di queste opere che ho scelto tra tutte le altre fa vedere qualche cosa di straordinario. Lo schermo bianco. Lui lavora con un banco ottico, macchine professionali gigantesche e stupende, si mette qui in galleria, fotografa l'intero teatro, lasciando aperto l'obiettivo per tutta la durata del film. Cosicché tutta la durata del film illumina il teatro stesso. E noi lo vediamo. Ma naturalmente sommandosi insieme tutti quanti i frame di 25 al secondo, producono questa allucinante luminosità che quello schermo, se tu credi vuoto. Allora vedete, cari ragazzi, non fatevi ingannare dalle apparenze, attenzione che l'arte è trick, nodo, no, trick è proprio di nodo, un trucco ma un nodo, per sempre vi tiene prigioniera del senso, del ragionamento. Se tu non spieghi quest'opera, non puoi capire, l'opera va spiegata, interpretata come se fosse una formula chimica, come se fosse un algoritmo. E poi mi piacciono queste figure di così, che sono rimaste, come voi, se siete già fuori e tempo a vedere il titolo di cosa che sto facendo, e se siete miei affezionati che non siete ancora andati via, non so come ringraziarvi, perché queste lezioni sono veramente. Andiamo. Allora, di sopra, un mondo fantastico? No! Non è un mondo fantastico, è un mondo preistorico del periodo ordoviciano, siamo 3 miliardi di anni fa, 3 miliardi di anni fa, che noi conosciamo tramite i fossili, ma quello è un diorama, diorama si chiama, quella ricostruzione spettacolare teatrale che sta in tutti i musei delle scienze americane, che noi per tanti anni abbiamo preso in giro dicendo ma che cazzati americani, così, ma col cavolo, tu vai a vedere e vedi questi box, no? Con dentro la ricostruzione, che so, degli indiani pre-rossa che stanno facendo il fuoco intorno alla tenda, della caccia dei bisonti, degli eschimesi di un tempo, di Noito, dei pescatori di pere, e anche i tempi preistorici, protostorici, come quel periodo mio. Lui ha fotografato il diorama che esiste al museo. E uno va e dice, ma cosa si è inventato? Pensa con Photoshop che mi dà tutte queste cose, no, reale. Ma è ancora più strabiliante, ancora più incredibile. È la foto di sotto. È la foto di un paesaggio. Mare Ligure, Mar Ligure. È il foto di stesso paesaggio. È ancora una volta un inganno. Credevi che fosse una sfumatura, che fosse un quadro bianco e grigio di Rothko, dedicato a Rothko. No, è vero, è vero. È vero. Come di sopra fantasma, è vero! Ecco il reale, ecco il reale, questa sfumatura è reale, questo mare ridicolo è reale, quel diorama di sopra è reale, più reale del reale, più reale. Abbiamo toccato il fondo del suono del reale. Reale, il reale è terribile, reale divise, reale tagliato. Vi ho detto una cesura, vi avevo detto, una sezione. E allora perché noi capiamo cos'è la sezione e cos'è il reale, bisogna adesso usare un tavolo anatomico. Questo tavolo anatomico che usa questo disgraziato di Daniel Hirst, che fa prendere uno squalo, lo mette sospeso nella formaldeide e lo lascia per sempre, eternamente lì, intitolando quest'opera La fisica, impossibili, l'impossibilità fisica di pensare alla morte nella testa di qualcuno che vive. Cioè nessuno può pensare che quell'animale si prenda meraviglioso. Mentre venivo oggi qui da voi, seguivo una macchina terribile che reclamizza un circo acquatico, e dietro veniva fuori esattamente la testa di questo squalo gigantesco. E io dicevo, ma Dio mio, questo squalo era una mamma. È stata privata la vita dei piccoli che lei nutriva. Ma hai capito un po' di Giuliano? Cioè, ma squalo è un animale. Ma sono animali cattivi, sono animali da combattere, animali da indicare come il topo, il topo, il ragno, che so io, che danno fastidio, sono problemi di prelevamento analitico. Lo squalo non attacca quasi mai gli uomini. Sono tutte eccezionali, fanno parte della mitologia cinematografica, della leggenda delle isole, perché ti dicono attenzione, ci sono gli squali, ma che siamo? Adesso è vivo! Ma che l'opera accanto, doppia cesura, doppio taglio, katana che ha tagliato in due cose insieme. La mucca, in fondo tagliata in due, tu cammini in mezzo, io ho fatto un film terribile, in mezzo a questo corpo aperto, lacerato come sono i nostri corpi quando soffriamo, no? Tagliato in due. Dentro questa mucca, questo bovino, vedi perfettamente tagliato da un lama, da un lato, questa mucca viva, vivissima, tagliata e passa in mezzo. Quindi, un po' il mondo di qua, un mondo di là, una viscia di qua, una viscia di là, un metro qua, una cosa incredibile, terribile, ma questa cesura, questo taglio, terribile, ha tagliato dalla madre, separato dalla madre il vitello, proprio taglio, il vitello e la madre, da dove c'è il vitellino? E dietro c'è la madre, se due sono tagliati a metà, ma c'è un taglio, un peso senza ortogonale che ha separato per sempre, com'è veramente nella crudeltà del nostro commercio delle carni, il vitello dalla madre. Questa è l'arte. Madre e figlio divisi. Madre e padre uguali. L'arte taglia, anatomia, tavolo anatomico. Da Beukelaar ai Carracci, a Rembrandt, a finalmente
Francis Bacon, che chiude questa tragedia del corpo squarciato, perché questo corpo squarciato è il corpo squarciato di ognuno di noi, il corpo stuprato di ognuno di noi, del corpo messo a nudo, dal corpo ferito, dal corpo invaso, dal corpo sconfitto, dal corpo diventato carne, da povero corpo, da corpo nudo, corpo diventato un solo corpo nudo, ma addirittura corpo aperto, corpo eviscerato, corpo ormai deanimizzato, non più anima, metafora quindi completa del nostro mondo disumanizzato. Questo mondo in cui a destra, a sinistra abbiamo già parlato, questa autorità perché con l'angolo retto non tocca più nulla, non c'è più niente da toccare, non c'è più un assistente accanto a cui fare affidamento, lui morirà di AIDS, il più grande, un altro corso. A destra questo suicida. Chi è il suicida? Ripeto il concetto. Abbiate pazienza ancora 10 minuti, ragazzi. Noi all'università quando io si faceva mezzanotte talvolta, vi prego ancora 10 minuti, devo finire, perché mi pare troppo importante, e chiudo con una lettura poetica velocissima. Beh, insomma, lui si uccide, si svena, si taglia, è un segno terribile. Sul polso, sul braccio, si uccide perché vuole che si ricordino di lui. Lui si uccide perché vuole lasciare il messaggio: guardate che io mi sono ucciso perché voi non mi avete riconosciuto. Ma inutilmente si uccide, perché la polizia per sapere chi era ha dovuto prendere gli impronte digitali. Anche questo gesto lezioso, veramente, questo dito piegato con questo segno così di eleganza mortale, di una eleganza veramente terribile, lancinante, dolorosa. Vai Sara, vai. L'analisi dopo la morte reale, abbiamo cominciato la lezione parlando della psicoanalisi, finiamo. Il corpo se n'è andato e il divanetto, il coach, dove era prima seduta Paolina Borghese, si è alzato e siamo rimasti soli con una stanza dell'analisi in cui persino il medico se n'è andato per sempre. E a questo punto volevo farvi vedere la parte finale di questo film importantissimo, The Truman Show, che è un film che magari anticiperà la lezione di domani, il nostro film di giovedì prossimo, velocemente, solo alla fine, perché The Truman Show è una cosa molto complicata. Si finge che dentro una cittadina, Riverside, ovviamente esistente in America peraltro, ci siano delle telecamere che riprendono dalla nascita alla morte, dalla nascita per tutta la vita, questo signore che si chiama Truman, il quale alla fine però si ribella ed esce da questo spazio tutto quanto artefatto, da questa irrealtà surreale, ma soprattutto iperreale, in cui lui è stato seguito dalle nascite fino a quel momento della sua vita, ed esce salendo per questa scala che lo riporta verso il cielo, e apre la porta, inutilmente il regista delle camere di controllo dice: non fermarti, sei così famoso, ti ho dato la vita, non mi puoi abbandonare. E lui arriva di sopra, dirà una frase che rimarrà storica per sempre in un luogo comune, apre la porta e uscirà per sempre dall'inganno, dalla super realtà, per entrare nella misera vita, perché al di là di quella porta c'è la sala cinematografica dove noi siamo seduti, da cui ci alzeremo scuotendo la testa, rabbrividendo, fermandoci assolutamente al primo bar per bere un doppio whisky.